Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, settimanale diretto da Alberto Laggia che torna nelle case dei Bellunesi dopo la pausa di Ferragosto e titola così in prima pagina Dolomiti Aula Cielo Aperto. Accessibili come nessun altro luogo montuoso dal punto di vista fisico e culturale. Università italiane ed estere sulle nostre montagne per campi di studio. Se ne parla poi diffusamente alle pagine 2 e 3, lo vedremo fra poco. E poi visioni d'estate tra stelle e fuoco, la foto che campeggia in prima pagina e ritrae la maestosa fiaccolata organizzata da una ventina di volontari saliti in vetta all'imbrunire che ha illuminato la via normale del Monte Civetta. La foto è di Nicola Campo, ma durante le sere estive anche altre iniziative si sono state organizzate sui monti, anche sui monti Agordini. Per esempio, al rifugio Scarpa ai piedi dell'Agnier. Torneremo anche su questo fra poco. L'editoriale di prima pagina firmato da Irma Visalli, architetta esperta in governance territoriale, patrimoni UNESCO, che dice UNESCO un patrimonio, non è una colpa. Poi altre due notizie. Nella parte bassa della prima pagina, in memoria di Don Francesco Cassoli, il prete che ha dato tutto a 15 anni dalla morte, a pagina 7, e poi la rubrica La mia estate più bella, firmata questa settimana da Manrico Dell'Agnola, fortissimo scalatore agordino, che dice: quell'anno, il 1990, ho arrampicato veramente tanto, nelle mie solitarie e slegato mi sentivo immortale, ora guardandomi indietro la considero una debolezza. Interessante questa rubrica, queste riflessioni di Manrico Dell'Agnola. Entriamo nel giornale, dicevamo pagina 2 e 3, e Dolomiti Bellunesi, scuola a cielo aperto, si parla anche di Agordino perché c'è l'articolo firmato da Loris Santomaso a pagina 3, 40 universitari da Parma alla Val Bioise, 4 giorni per studiare le Dolomiti, sosterranno un esame sul percorso botanico Le Rocce Fiorite a quota 2500 metri, il percorso propone 16 punti di studio comprensivi di 11 postazioni di osservazione dotate di pannelli descrittivi, sarà questo poi l'approfondimento che cureremo nella seconda parte della nostra rubrica. Pagina 2 invece l'articolo di Emiliano Done, geologo, Le nostre Dolomiti, un'aula didattica per il futuro del mondo, e poi un articolo di Anna Angelini, montagna da studiare e abitare, così nasce la tutela del territorio. E poi dicevamo, pagina 4, ancora Dolomiti Bellunesi, a Ripugio Scarpa, a rivedere le stelle nel silenzio delle vette a 1735 metri sopra Frassenè in comune di Voltago, il gestore Marinello, qui la montagna autentica. Poi a pagina 5, la rubrica firmata questa settimana da Manrico Dell'Agnola, arrampicavo tanto nelle solitarie slegato, mi sentivo immortale. Andiamo avanti, andiamo alla ricerca di altre informazioni agordine troviamo, ci fermiamo intanto a pagina 8, vita missionaria, perché dalla Thailandia è arrivata la lettera di Don Bruno Soppessa e anche Don Ferdinando, nasce una casa per tutti, per completare il progetto serve ancora qualche risorsa, sarà un luogo dedicato ai bambini sempre più numerosi e desiderosi di crescere in un ambiente sereno, educativo e protettivo. Queste le informazioni che dà il missionario agordino in Thailandia. E poi ecco, andiamo a pagina 20, la prima delle pagine agordine. Agordo, una settimana triste, due lutti hanno colpito la conca tra l'8 e il 14 agosto, l'ultimo saluto a Maria Nazarena Zasso e a Renato Bulf. Pagina 21, Agordo, poker di Tokol nel Palio dei 100, la prima contrada a vincere per 4 volte consecutivamente, nel mini palio invece hanno dominato i contradaioli under 12 del centro 1, tutte le classifiche. Agordo, la terra e il cuore di Mario Agnoli. Poi Valle Imperina, le stragi di Stato tra misteri e fake news, sabato 23 agosto l'incontro con il noto esplosivista Danilo Coppe, gloria del Folador che si è occupato anche dell'esplosione del Ponte Morandi. Poi arriva Monte Agordino, un furto diventato occasione di fraternità, la messa davanti al capitello votivo nel villaggio di Tossa a celebrare Don Fabiano del Favero che lascerà la comunità dopo 9 anni. Queste dunque le notizie agordine e passiamo alla seconda parte della rubrica.
Allora, come abbiamo annunciato poco fa, il nostro approfondimento di questa settimana riguarda quel capitolo che l'Amico del Popolo inserisce in quella grande paginata, pagina 2 e 3 dedicate appunto alle Dolomiti Bellunesi, scuola a cielo aperto. Abbiamo visto che anche la Val d'Ois in particolare è stata inserita in questo mosaico, diciamo così. E allora abbiamo chiesto a Silvano Savio, che abbiamo letto nell'articolo essere uno degli artefici anche di questo inserimento della Val d'Ois in questo particolare quadro, di essere con noi e di venire a Radio Più a parlarci, a spiegarci qualcosa in più. Silvano, bentornato a Radio Più.
Grazie a voi e sempre grazie per la vostra ospitalità.
Allora Silvano, insomma, tanti aspetti da approfondire, vediamo quello che riusciamo a fare in questo nostro tempo. Io partirei intanto da farci raccontare da te che esperienza è stata questa 4 giorni per studiare le Dolomiti, che ha visto 40 studenti universitari dell'Università di Padova girare, no? In varie parti dal Trentino, del Veneto e in particolare anche nel comune di Falcave. Raccontaci un po' che cosa è successo.
Allora direi che tutto si lega attraverso la profonda amicizia che c'è fra me e il professor Marcello Tomaselli, di cui il cognome tradisce appunto l'origine di Vallada, Gordina suo padre, ma lui è toscano e adesso è in pensione, però era professore di botanica applicata a Parma. Quindi già da anni l'Università di Parma viene su in Agordino, e quest'anno è venuto il Valle di Ois, ma anche l'anno scorso io li avevo portati nel bosco a fare gli apprendi del bosco, li ho seguiti in montagna, poi io ho fatto qualche performance, diciamo, nel bosco, e li ho un po', devo dire, impressionati, perché gli ho fatto vedere come si batte sugli alberi per riconoscere gli alberi sani e quelli meno sani, insomma, cose che in definitiva non si studiano a scuola.
Ivano, non l'ho fatto prima perché davo un po' per scontato, ovviamente, sia noto agli ascoltatori della radio, ma insomma, lo ricordiamo, Silvano Savio ha un passato all'interno del Corpo Forestale dello Stato e quindi parla con cognizione di causa di questi aspetti. Scusa, ma dovevo farlo prima, mi scuso con gli
altri. Assolutamente, grazie. No, allora poi veniamo a quest'anno. Allora mi hanno chiesto di organizzare un paio di uscite, e le due uscite sono state una appunto nel bosco per visionare quali sono gli abeti di risonanza, di cui parleremo dopo, magari. E la prima uscita è stata sul Col Margherita, lungo il percorso delle rocce fiorite, così l'abbiamo chiamato, in maniera, se vogliamo, un po' romantica. Questa idea delle rocce fiorite è nata da me nel contesto di un'uscita fatta con il professor Cesare Rasen, che tutti conosceremo, che è un po' il luminare della botanica a livello dolomitico.
Torniamo subito sulle rocce fiorite, ma prima volevo rimanere un attimo sugli studenti. È sempre interessante, dal mio punto di vista, cercare di capire con quali occhi, no? Per esempio gli studenti che vengono, immagino da varie parti d'Italia, no? Se non anche magari del mondo, con quali occhi guardano a questa nostra realtà, in questo caso una realtà naturalistica.
Ma allora il messaggio, secondo me, principale è questo. Normalmente adesso siamo nel campo della botanica o della silvicoltura, se vogliamo, c'è la tendenza chiaramente a imparare tutti i nomi delle piante, e ci sta, perché questo è lo scopo. Però le uscite didattiche che si fanno attraverso anche delle persone magari che hanno avuto una grande esperienza, e scatta senza volere anche un concetto un po' filosofico, un po' sentimentale, se vogliamo, no? Quando tu esci nel bosco o in alta montagna, eccetera, si fa un ragionamento un po' più generalizzato e si coglie anche proprio tutti questi aspetti un po' diciamo filosofici, ripeto.
E quindi gli studenti si sono portati a casa anche questo sguardo, diciamo.
Certamente, è molto importante, perché imparare è come, non so se posso dire, magari un medico conosce il corpo umano, conoscendo esattamente tutti gli organi, tutto l'elenco, però nell'insieme un medico deve cogliere anche gli aspetti, diciamo, posso dire anche umani, non so come spiegarmi, ecco, della questione. Quindi attraverso il dialogo, attraverso le emozioni che sono nel campo, puoi cogliere, ecco, questo secondo me è molto molto importante.
Allora, la foto che unisce pagina 2 e 3 dell'Amico del Popolo in questo approfondimento che abbiamo citato all'inizio ritrae proprio gli studenti dell'Università di Parma in gita sul Col Margherita lungo il percorso delle rocce fiorite a cui tu accennavi poco fa, che percorso che hai detto insomma nasce dalla collaborazione con il professor Cesare Lasin. Che percorso è?
Allora, guarda, inizia proprio in cima al Col Margherita 2550 circa e scende lungo una vallecola nivale naturale. Abbiamo scelto proprio, poi devo citare Flavio Murer, che è un dipendente degli impianti a Funi lassù, che adesso è anche assessore alla cultura di Falcade, che lui mi ha inserito diciamo anche un po' nel contesto, poi ti racconterò com'è nata. Ma scende lungo una vallecola seguendo 11 punti, 11 step, ci sono 11 tabelloni descrittivi chiaramente redatti da Cesare Lasin che descrivono il contesto. Ci sono delle vallecole rivali, ci sono dei contesti diciamo molto particolari dove c'è dell'acqua di scorrimento oppure dell'acqua più stagnante, e questi contesti vengono descritti nel loro insieme, descrivendo un po' anche le caratteristiche ambientali. Devo dire che quando tu sei sul Col Margherita sei in un contesto, provando un po' a dimenticare che siamo circondati dalle Dolomiti, ma quello è tutta una zona diciamo così di porfidi, no? E il clima che ti trovi lì e la stessa anche ambiente è quello della tundra alpina, cioè come se tu fossi in Irlanda, come se tu fossi nell'Artico, no? E quindi queste vallette nivali caratterizzate da, invece di avere quattro stagioni, cioè primavera, estate, autunno e inverno, hanno semplicemente due stagioni, inverno e estate. Molto spesso la fioritura avviene quando un metro più in là c'è ancora la neve.
Okay.
No? E quindi queste sono le caratteristiche. Tu spostandoti con la funivia da Saperino ti immetti in una situazione veramente fantastica, capito? Questo lo facciamo spesso quando andiamo in montagna, ma senza rendercene conto, capito? Che scende quindi questa vallecola per 11 tabelloni descrittivi. In realtà la zona di studio porterebbe fin giù al lago del Cavia, è stata tutta studiata, no? E devo dire questo, che quando Cesare Lasin, io l'ho portato su, che lui non c'era mai stato in quella zona lì, non la conosceva nel 2021, è rimasto assolutamente affascinato, no? Dice, ma questa è una zona meravigliosa. Allora io, come battuta, gli ho detto, beh, perché non facciamo una riserva naturale qui? E lui si è messo a ridere, dice, sì, parla con quelli delle piste, a vedere cosa ne pensano, no? Però dopo qualche giorno, sempre tramite Flavio Murer, ci siamo incontrati su al lago del Cavia con Renzo Minella e Mirko Tancon, che sono due tecnici lì degli impianti. E mi viene da ridere perché ci guardavamo sul bordo della diga, no? Ci guardavano come se fossimo i cowboy e gli indiani, no? Che si stavano contendendo, ci guardavano molto storto. Invece, quando io gli ho spiegato le nostre buone intenzioni, ha detto, ma questa ve la finanziamo, perché bisogna dire che l'hanno finanziata loro, gli impianti a Funes e San Pellegrino, questa,
okay.
Questa è un po' la storia, la cronistoria di
un percorso che può essere fatto da chiunque, diciamo, è un percorso.
Sì, allora è un percorso che si può definire accidentato, perché ci sono dei sassi, è un po' in discesa, però volutamente noi non abbiamo voluto creare il sentiero. Cioè, la famigliola con i bambini la può percorrere tranquillamente, con un po' di attenzione, e deve cercare i punti di interesse attraverso un po' la ricerca. È una vallecola un po' chiusa, quindi è anche facile da ritrovare, no?
Mm-hmm.
Ci sono poi delle note geologiche opportune che ha fatto Vittorio Fenti, eccetera. E così, insomma, è un percorso ad anello che scende di 150 metri di livello, poi si torna su sulla cima per riprendere l'impianto di discesa. Oppure, per la persona più intraprendente, scende fino al lago del Cavia, poi scende a San Pellegrino, e allora è un giro di una giornata molto, molto affascinante, insomma.
Silvano, ascolta, beh, intanto ricordiamo che questo percorso rientra anche, no, all'interno del progetto didattico dell'Ecomuseo della Valle del Bioys. Però nell'articolo poi si fa riferimento anche ad un'altra cosa, qui tu accennavi nella prima parte della nostra chiacchierata, vale a dire gli abeti di risonanza che gli studenti hanno potuto, gli abeti coronari di risonanza che gli studenti di Parma hanno potuto apprezzare, in particolare nella zona di Iore. Leggiamo qui, ci sono anche le tue parole sull'articolo, ma ti chiediamo di approfondirle meglio. Che progetto hai in mente per valorizzare questi abeti coronari di risonanza?
Allora, intanto l'idea, il progetto, la proposta che vorrei fare si riferirà al comune di Falcare per quanto riguarda Iore, ma anche al comune di Canale dell'Agordo, perché ci sono anche, ce n'è un nucleo, un gruppo salendo verso la baita dei cacciatori che è il comune di Canale dell'Agordo. E questi abeti sono vicino al sentiero. La caratteristica di questi abeti, esternamente, il colpo d'occhio di un esperto è quella che hanno una silhouette molto colonnare, i rami sono molto pettinati lungo il tronco, ma poi ci sono altre caratteristiche un po' più tecniche che insomma adesso tralascio. Ma qual è poi lo scopo, diciamo, finale, quello successivo? È quello di valorizzare questi nostri abeti, perché sono abeti con i quali si possono costruire strumenti musicali. E noi vediamo che nella foresta di Panevegio l'hanno enfatizzata veramente in maniera veramente, sono i trentini sono dei campioni in questo senso, no? A fare marketing, a raggiungere risultati così. Loro hanno una grande quantità di questi abeti, ma una grande quantità c'è anche a Selva di Cadore, voglio dire in Valvisdende, no? Questi sono tre posti
insomma, Silvano, vuoi rubare il mestiere ai trentini, abbiamo capito.
No, non voglio rubare, perché io sono andato a trovarsi, sono andato a visitare la fabbrica della Ciresa, che è a Tesero, dove producono i legni, hanno 20.000 legni lì pronti per fare, e li spediscono in tutto il mondo. Poi sono andato a trovare i forestali di Panevegio, che hanno anche loro la produzione e raccolgono i legni. Loro in questo momento sono in difficoltà, perché il bostrico, vaia, e poi il bostrico, gli hanno devastato i boschi, i loro boschi sono monospecifici, li hanno rivolti sempre verso l'abete rosso, logicamente, ma adesso sono in difficoltà. Allora il chiarimento è questo: possiamo lavorare insieme? Se noi troviamo dalle nostre parti un abete che risponde a queste caratteristiche, viene l'esperto e ne valuta le caratteristiche, si abbatte, poi si vede, perché bisogna abbatterlo poi l'albero per aprire il libro per capirlo, no? In fine in fuoco. Se si tratta di un abete di risonanza armonico di quelli che di buoni, insomma, il prezzo è di 800 euro al metro cubo, per dire, dai 50 agli 80 che costa adesso, si decuplica e poi ci sarebbe anche il discorso di immagine, voglio dire, no? Io non vedo i confini fra Trentino e Belluno, io vedo, mi ritengo un dolmitico, per cui bisogna anche superare questi pregiudizi, no, che abbiamo, no? Quindi collaborare con loro, e loro adesso li troviamo un po' in difficoltà e ne approfittiamo se vogliamo, no?
Certo.
Loro sono un po' resti perché hanno il timbro Val di Fiemme qua e là, però si dovranno un po' abbassare un po' che loro, no? Voglio dire, e quindi c'è questa proposta di chiaramente noi non li possiamo valorizzare perché non abbiamo nessuno in provincia di Belluno che può dopo valorizzare, cioè fare in commercio, se vogliamo, no?
Però quindi si può vendere e poi lasciare che ovviamente che le loro capacità costruttive poi facciano il resto, insomma.
Sì. Poi una proposta, insomma, possiamo tagliare un albero e produrre, a noi non mancano mica gli yutai qui da noi, si potrebbe fare questa cosa qui, produrre un violino, un contrabbasso e da un nostro yutai, insomma, quindi possiamo farlo, ecco, e crearci un po' di immagine, un po', insomma, il turismo si fa anche attraverso queste cose qua, no? Soprattutto attraverso queste cose qua.
Diversificare, poi insomma crederci, insomma, intanto buttare là.
Assolutamente.
Tu faccia da tempo buttare là delle idee, delle proposte che poi vanno ovviamente costruite insieme a vari soggetti e lavorando un po' alla volta, insomma, si possono cogliere risultati interessanti.
È un po' un gioco, se vogliamo, no? È un gioco un po' così, che tra l'altro costa poco e serve anche per ritornare a valorizzare, a rivalutare la nostra silvicoltura che magari invece di chiamarla semicoltura, chiamavo semicoltura, no?
Esatto.
Ritornare, io parlavo con una ragazza che studia scienze forestali a Padova, gli mancano pochi, una ragazza di Tebon, che gli mancano pochi esami, ma dico, che senso ha ancora le scienze forestali? No, dice, guarda che noi stiamo ragionando, ma se all'Università di Padova ragionano, noi sul territorio dobbiamo anche ragionare, fare da specchio, no? E valutare, capire che i nostri alberi hanno un valore, no? E non solo un costo, ma anche un valore. Quindi passare dai 50-80 euro al metro cubo, alzare il prezzo, alzare l'asticella, e siamo noi, però dobbiamo essere noi i primi a capire, a conoscere, altrimenti come fai ad aumentare un prezzo se tu non conosci il prodotto, no?
Vero. Allora Silvano, niente, ti aspettiamo alla prossima con l'augurio di portare buone notizie in questo senso, va bene?
Sì, io spero di risentirci presto, insomma, a riguardo.
Silvano Paglio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie ancora Silvano Savio, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.